Laser.
L'Egitto ha un suo museo, e non un a caso. È il più grande del mondo, dedicato a una sola civiltà. Sono stati 3 giorni di festeggiamenti imponenti, iniziati il 1° novembre, in una serata riservata a re, regine e capi di Stato. Un giorno di proclamata vacanza nazionale, che ha reso la città silenziosa e sigillata in attesa degli ospiti illustri. In piedi, all'entrata del piazzale, davanti al museo, il presidente egiziano Al-Sisi, con la moglie a fianco, ha salutato i suoi ospiti uno ad uno.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nello sfondo, le piramidi e la Sfinge, illuminati come mai prima. Lo spettacolo è stato uno sfarzo di colori e luci, una celebrazione della ricchezza del patrimonio storico, a rimarcare il fatto che l'Egitto si sia eletto ponte tra civiltà e popoli. Mentre gli artisti egiziani si alternavano sul palco, in cielo volavano striscioni con scritto «Benvenuti nella terra della pace» e droni disegnavano i simboli degli antichi. Fra i fuochi d'artificio appare di nuovo la parola pace. A metà concerto, gli artefatti all'interno del museo si sono illuminati, uno dopo l'altro, nel momento forse più suggestivo di tutta la cerimonia. Subito dopo, anche i templi di tutto l'Egitto si sono accesi, insieme agli obelischi egiziani piazzati in altre parti del mondo, come quello del Vaticano. Il presidente Al-Sisi, con le mani intrecciate davanti al petto, guardava compiaciuto la sua creazione. Costruito a poca distanza dalle piramidi di Giza, il museo ospita una collezione di circa 100.000 artefatti e ritrovamenti della storia dell'antico Egitto, gran parte dei quali saranno mostrati per la prima volta in assoluto. Il progetto era stato concepito nel 1992 con il proposito di raccogliere in un solo luogo tutti i reperti archeologici che erano sparsi per il paese.
Bene,
piacere
tu?
Di vederla.
Piacere mio,
come
davvero.
State?
Tutto bene. Servizio per un nuovo museo?
Sì, sì.
Ne parlo con Ayman Isam, egittologo e fondatore, insieme alla moglie, dell'agenzia Vacanze Egiziane.
Più uno parla, poi più...
Ayman è un grande appassionato di aneddoti storici.
La storia del museo nuovo è una storia strana. Tutto iniziato quando l'ex ministro della cultura egiziana, Farouk Hosni, era a Parigi e incontrò lì un suo amico, un ingegnere italiano, un direttore di una casa editrice italiana, e l'ha chiesto in maniera ironica: signor ministro, cosa farete con il vostro magazzino che sta lì al Cairo? Ancora c'è? Farouk Hosni ha colpito molto questa frase e l'ha risposto: costruiremo il più grande museo del mondo. Ha detto sì, dove? Ha detto vicino alle piramidi, l'ha sparata così, senza sapere niente di questo progetto. Ha detto va benissimo, troviamo insieme i fondi. Tornato al Cairo, raccontò tutto al suo presidente, era Mubarak. Mubarak ha chiesto, ma i fondi Farouk da dove prendiamo questo grande progetto? Non si preoccupi, signor presidente, i grandi progetti culturali trovano sempre i fondi.
La costruzione è iniziata nel 2005, dopo che, con una gara di appalto, il progetto della realizzazione era stato affidato a uno studio irlandese.
L'Egitto ci ha messo circa 20 anni per avere questo museo, ma i lavori sono stati fermi per tanti motivi. Prima la rivoluzione, la caduta dell'ex regime Mubarak nel 2011, poi la pandemia, poi mancanza di fondi, problemi, crisi anche economica e alla fine la crisi politica in Medio Oriente. Tutto questo ha fatto ritardare la costruzione della nuova sede del Museo Egizio.
Anche l'inaugurazione stessa è stata annunciata e cancellata così tante volte che nessuno ci credeva più. L'ideazione di tutto il comprensorio GEM è stata studiata con lo scopo di renderlo parte integrante del paesaggio, cercando un'armonia difficile da trovare fra un edificio ultramoderno e dei siti antichi di migliaia di anni. L'intento è stato quello di connettere il passato e il presente in un continuum architettonico e stilistico. L'area totale, cioè edificio, giardini e parcheggi, si estende su una superficie di mezzo chilometro quadrato, disegnata in forma triangolare e disposta in modo tale che si allinei con le piramidi. Insomma, questo museo è stato costruito per essere il fiore all'occhiello dell'Egitto. Mentre la preparazione della cerimonia di inaugurazione si svolgeva nel più completo silenzio stampa, ho voluto intervistare altri esperti per capire quale fosse la percezione di altri egittologi su questa impresa. Il più famoso di questi è sicuramente Zahi Hawass, due volte ministro di turismo e antichità. Ex capo del Consiglio Supremo delle Antichità e star televisiva, Hawass è un personaggio estremamente controverso e ampiamente criticato per il suo approccio accademico. È stato fra coloro che hanno contribuito al concepimento del museo fin dall'inizio.
Hi, good evening.
Hi.
I am Ines de la Valle from RSI. I'm here to interview Dr. Hawass.
Okay.
Thank you.
Quando entro nel suo ufficio, lo trovo seduto alla scrivania, chinato a scrivere e circondato da cumuli di libri, come uno può immaginarsi di trovare un archeologo un po' in su con l'età.
Good evening. Hi.
Mi presento, ma non alza neanche gli occhi per salutarmi e in modo asciutto mi dice: comincia.
Start.
Gli chiedo qual è il concetto portante del museo e la sua rilevanza per l'Egitto.
Abbiamo costruito questo museo all'ombra delle piramidi, che sono una delle sette meraviglie del mondo. Gli antichi egizi sono stati la civiltà più importante della storia, quindi è necessario che venga mostrata in una bella esposizione. Le persone dicevano che l'Egitto non ha dei musei adeguati. Per questo nessuno ha mai voluto mandarci le opere d'arte. Ma adesso possiamo dire che l'Egitto ha il miglior museo del mondo.
Nei pochi minuti che mi ha dato a disposizione, Hawass veicola l'orgoglio e la fiducia che il governo ripone in questa nuova attrazione, ottenuta con tanta fatica.
Questo museo è estremamente importante. Dà un grande messaggio al mondo, che l'Egitto e il suo governo hanno speso 1 miliardo di dollari anche se la nostra economia non se la cava granché. Ma è un buon messaggio che dice che questo monumento appartiene a tutti. Altra cosa importante, la cultura. Le persone impareranno moltissimo nel visitarlo. Il grande museo egizio porterà qui milioni di persone e questo aiuterà l'economia dell'Egitto. This museum will help the economy of Egypt.
Se l'inaugurazione ufficiale è avvenuta solo qualche giorno fa, parte del museo era già visitabile da 2 anni. Quando ho saputo che era aperto al pubblico, mi sono precipitata, scettica, a vederlo. Se da lontano sembra un magazzino squadrato, enorme e grigio, fuori luogo rispetto al contesto, da vicino l'edificio è effettivamente un'opera monumentale. L'enorme parete d'ingresso è interamente ricoperta di alabastro e intarsiata di geroglifici. Ci dà il benvenuto un'enorme statua di Ramses II, che con i suoi 10 metri di altezza si staglia, bellissima e imponente. Una spaccatura nel muro d'entrata fa sì che il sole getti un raggio di luce sul volto del faraone, esattamente come accade nei templi originali. Nella struttura si trovano ristoranti e negozi, un museo per bambini, sale polifunzionali e sul retro numerosi laboratori di restauro che lavorano in silenzio. Una lunga scalinata ci guida verso una suggestiva vista delle piramidi. Le gallerie sono un insieme travolgente di reperti storici, risultati di centinaia di anni di ricerche e scavi. Volendo, si può passare un'intera giornata circondati da migliaia di piccole e grandi statue, vasi, gioielli, papiri e tantissimi altri ritrovamenti più o meno importanti. Ma il più famoso, l'ospite più atteso e vantato è lui, Tutankhamon.
Tutankhamon.
Il ragazzo d'oro. Non è un caso che la data definitiva di apertura sia stata scelta proprio a cavallo della sua scoperta, il 4 novembre 1922. La vicenda della scoperta della sua tomba è tanto avvincente quanto ricca di intrighi. Tutankhamon, come afferma Christina Riggs nel suo libro Vedo cose meravigliose, ha forse avuto più fama e prestigio nel XX secolo che nei 18 anni in cui ha vissuto. Ne parlo con Salima Ikram, professoressa di egittologia all'Università Americana del Cairo. Salima mi dice: «Tutti noi dobbiamo qualcosa a Tutankhamon». E questa frase mi incuriosisce. Perché è stato così importante?
Perché è stata l'unica tomba reale ritrovata intatta nella Valle dei Re. Ci dà un senso di quali fossero state le credenze religiose, la vita quotidiana, i metodi utilizzati e come si svolgeva il processo di mummificazione. Ha letteralmente cambiato le carte in tavola. E poi ha attratto turisti e ha reso l'Egitto molto più affascinante di quanto lo fosse prima. Tutankhamon è stato uno dei migliori faraoni che l'Egitto abbia mai avuto, perché anche a distanza di centinaia di anni si prende ancora cura delle finanze della sua nazione.
Il re Tut è stato una notizia sensazionale per diversi decenni, e nel periodo in seguito al suo ritrovamento ha assunto un carattere culturale, politico e diplomatico tale da influire sui rapporti tra Egitto e paesi occidentali. Il recupero del tesoro, tuttavia, è stato spesso definito come il più colonizzato della storia. Già il fatto che sia stato un inglese a scoprirlo, l'archeologo Howard Carter, e che il ritrovamento fu annunciato dai media inglesi invece che egiziani, fa ancora storgere la bocca a molti. Salima ha una visione più pragmatica.
La legge al tempo era che se trovavi qualcosa poteva essere diviso. Quindi 50% stava in Egitto e 50% se lo prendeva chi aveva pagato gli scavi. Carter affermò che era suo diritto tenersi degli oggetti perché la sua missione aveva messo i soldi per gli scavi e per la conservazione. Si sono occupati di tutto. Mentre il governo egiziano non aveva fatto nulla e voleva anche tenersi i ritrovamenti. E poi la vicenda divenne politicizzata. Gli inglesi si stanno comportando male, anche se è ovvio, in ogni impero coloniale le persone poi risentono i loro oppressori.
As in any colonial rule, people are going to resent the colonizers.
Al tempo c'era l'abitudine di plasmare la narrazione dell'antico Egitto in modo da favorire le ideologie e l'economia dei reali, presidenti o istituzioni di turno. Il colonialismo ha fatto sì che preziosi artefatti e ritrovamenti archeologici finissero in musei di tutto il mondo, come la stele di Rosetta o il busto di Nefertiti, per citare i più famosi. Personaggi facoltosi o in posizioni di potere venivano in Egitto e si accaparravano quanti più ritrovamenti possibile, da vendere o semplicemente da collezionare. La questione della colonizzazione dell'egittologia è complessa e intricata. Se da un lato effettivamente è una disciplina nata da e per l'Occidente, dall'altro, una volta finito il colonialismo nel 1952, l'Egitto si è sempre dovuto affidare ai paesi occidentali per i finanziamenti di scavi, ricerche e missioni. Ma le tensioni causate da questa codipendenza hanno fatto sì che spesso l'integrità della ricerca ne soffrisse.
Il nostro dovere non sta nell'alimentare l'orgoglio nazionale. Il nostro dovere è il rispetto nei confronti degli artefatti. Dobbiamo fare del nostro meglio e lasciare da parte l'egoismo e l'ego. Le dispute su chi ha il diritto a possedere cosa danneggiano e basta, e chi ne risente sono gli oggetti. Lo trovo profondamente sbagliato. Cosa è importante sono gli antichi egizi e quello che hanno prodotto.
Ironicamente, anche la costruzione del grande museo egizio è stata finanziata e realizzata da occidentali. Per coprire il miliardo di euro speso per la sua costruzione, il governo egiziano è dovuto ricorrere a un prestito dal Giappone.
Io me lo ricordo bene che alla fine del regime di Mubarak sentivi la gente che diceva: questo è il regalo dell'Egitto per il mondo. Io criticavo questo, dicevo: questo dovrebbe essere il regalo dell'Egitto per gli egiziani, non per il mondo.
Parla Monica Hanna, egittologa indipendente e professoressa all'Università di Baghdad. Monica è una famosa attivista per la protezione e il recupero di reperti storici. Fu lei a salvare gran parte degli oggetti custoditi nei vari musei del paese quando, durante la rivoluzione del 2011, alcuni dei manifestanti vandalizzarono le strutture. Insieme ci chiediamo che ruolo avrà il GEM nel panorama economico della nazione.
C'è un interesse di portare più il turismo. Io anche sono sicura che questo funzionerà, perché tutta la gente stava aspettando che apra il GEM per venire in Egitto. Che questa anche è una bella opportunità per l'Egitto, che sta facendo passi avanti nell'economia. Però bisogna vedere in 5 anni che altri cosa, che ruolo gioca questo museo anche nell'accademia di studiare l'archeologia. Diventa solo un museo commercializzato o avrà anche un ruolo forte nei studi di egittologia.
E soprattutto, quale tipo di accesso avranno gli studiosi ai reperti archeologici?
Fino adesso noi come ricercatori non sappiamo come possiamo accedere al registro del museo, come possiamo sapere informazione di più, come possiamo chiedere di guardare i magazzini, non sappiamo ancora come funziona. Sì, il museo è bello per i turisti, però anche deve avere spazio non solo anche per ricercatori internazionali, ma anche per ricercatori egiziani.
Il GEM fa parte di un ampio progetto di ristrutturazione e riqualificazione di tutta l'area di Giza. In soli pochi anni, la facciata urbanistica della zona è stata cambiata completamente. Sono state spostate strade, costruiti ponti, dislocate famiglie.
Hanno allargato tantissimo la zona attorno al museo, anche attorno alla piramide. Hanno distrutto tantissime case per allargare il loro progetto. Infatti, davanti alla Sfinge, per esempio, c'è una superficie adesso, area aperta, molto grande rispetto a una volta. L'ingresso vecchio della zona, del sito della piramide, oramai non esiste più perché hanno inaugurato un nuovo ingresso, una nuova entrata, che è praticamente molto più elegante, molto più grandiosa.
Anche il tradizionale spettacolo di luci e suoni che animava il sito dagli anni 60 verrà presto sostituito da uno più moderno e all'avanguardia. Il governo sta costruendo un immenso parco giochi per turisti, con hotel stellati, ristoranti e negozi, marginalizzando la popolazione locale e distruggendo equilibri urbani che esistevano da centinaia di anni, intorno a siti vecchi di millenni. Questo processo è iniziato anche in altre parti della città e del paese, portando l'Egitto verso una gulfizzazione o dubaizzazione che sta rimodellando la sua identità a spese della storia, anche se la frase motto di questa inaugurazione è stata preservare il passato per costruire il futuro. Certo è che l'era di un luogo mistico, dove ricercatori e appassionati di tempi perduti si potevano riunire a produrre conoscenza circondati dalla polvere, è finito. Il Museo Egizio di Piazza Tahrir, che dai primi del Novecento custodiva i segreti degli antichi, ha perso la sua importanza. Rimarrà aperto e ci saranno ancora collezioni rilevanti, anche se dicono che ormai sia diventato decadente, stipato di oggetti e malamente illuminato. Per chi, come me, ama l'odore del tempo, rimarrà sempre quel posto dove andare a immergersi nel mistero e a connettersi da vicino con i nostri antenati.